Domenica dei libri del 5 luglio. Buongiorno da Roberto Festa. Oggi nella prima parte della trasmissione ricordiamo Gian Giacomo Feltrinelli a 100 anni dalla nascita. In particolare lo ricordiamo con due iniziative. La prima è di Feltrinelli Editore, si tratta di un graphic novel di cui sono autori Giulio D'Antona e Davide Toffolo. Il titolo è Gian Giacomo Feltrinelli, Rivoluzione Permanente. E poi sarà con noi David Bilussa, che fa parte del gruppo di studiosi che ha preso parte a vario titolo alla composizione di un libro per la Fondazione Feltrinelli, Fare inchieste, fare libri, che rievoca come si arrivò alla pubblicazione, proprio da parte di Feltrinelli, di L'immigrazione meridionale a Torino di Goffredo Fofi. Nella seconda parte della trasmissione avremo un libro e un autore che si lega a Goffredo Fofi. Si tratta di Alessandro Casagrande. Altra Economia pubblica ora un libro di Marco Gatto, Il meridionalismo inquieto di Alessandro Leogrande. Siete all'ascolto della Domenica dei Libri del 5 luglio. Buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno. 100 anni fa, precisamente il 19 giugno 1926, nasceva a Milano Gian Giacomo Feltrinelli, editore e attivista, uno tra i protagonisti della cultura e della società italiane del Novecento. Feltrinelli Editore e Fondazione Feltrinelli lo ricordano con una serie di iniziative. Una di queste è un graphic novel, Gian Giacomo Feltrinelli, Rivoluzione Permanente. Gli autori sono Davide Toffolo e Giulio D'Antona. Qui do il benvenuto a entrambi in trasmissione. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Ciao, grazie dell'invito.
Davide Toffolo, fumettista, musicista, Giulio D'Antona è giornalista, scrittore, sceneggiatore, si occupa in particolare di cultura americana. Allora, una prima cosa, poi vediamo chi risponde. Voi iniziate il vostro libro, diciamo, dalla fine potremmo dire, cioè quasi dalla fine, quindi dagli anni della clandestinità. In una sorta di flusso di ricordi, di storie, di pensieri, Feltrinelli rievoca la sua vita e ci sono frequenti inserti, no, nel vostro graphic novel in cui lo si vede mentre vaga solo, barba lunga, piuttosto, come dire, piegato in una sorta di foresta. Allora, l'inizio è molto bello, diciamo, e mi ha anche un po' sorpreso, nel senso che l'aspirazione, l'idea con cui anche oggi la Feltrinelli lo vuole ricordare è quella dell'editore, no? Che credeva nella cultura come promessa di futuro. Il Feltrinelli che voi mostrate, almeno all'inizio, sembra ripensare alla sua vita e al suo progetto di vita quando questo progetto è ormai tramontato. Ecco, allora vorrei chiedervi, a uno dei due, insomma, chi vuole rispondere, la ragione di questa scelta.
Io farei rispondere ad Antona.
Prego, Giulio D'Antona.
Intanto l'inizio e gli inserti sono parte tutte della stessa giornata, praticamente il libro è ambientato tutto in un'unica giornata, che è la giornata in cui Feltrinelli cambia identità sostanzialmente, decide per la sua identità finale, quella che sarebbe la sua ultima identità. In realtà non credo che lui stia riflettendo sulla sua vita quando tutto è tramontato, sulla sua carriera quando tutto è tramontato, quanto lui sta riflettendo sulla sua carriera quando ha deciso che la sua vita è un'altra cosa rispetto a quella del solo editore. C'è un punto in cui lo dice avevo capito che a quel punto la mia non sarei più stato un editore occidentale, ma sarei stato un combattente antiimperialista, perché lui a quel punto lì aveva capito che per fare la rivoluzione che voleva fare, che aveva iniziato dai libri e aveva portato avanti con i libri fino a quel momento, i libri non bastavano più.
Allora, il primo ricordo, il primo evento, uno dei più conosciuti della storia di Feltrinelli che voi raccontate, riguarda per esempio la pubblicazione, no, del Dottor Zivago, che arrivò fortunosamente a Milano per la pubblicazione quando stato successo è una sorta di spy story. Per esempio, non sapevo che lui e Pasternak non si fossero mai incontrati. Comunque, nella parte iniziale del libro mostrate il viaggio che Feltrinelli fece in Germania per raccogliere libri legati in particolare alla storia del movimento operaio e al pensiero socialista che il nazismo in Germania e il fascismo in Italia avevano cercato di cancellare. Allora, la casa editrice nasce nel 54, quindi a 9 anni dalla fine della guerra. Il legame con la resistenza però era fondamentale, era centrale, e voi lo evidenziate a questo punto, Davide Toffolo.
Sì, quello che dice è corretto. Questa prima raccolta, questa prima idea di raccogliere appunto dalle macerie dell'Europa quello che rimaneva del pensiero diciamo socialista in qualche modo, anche se alcune cose arrivano da prima, perché c'è l'utopia di Moore, ci sono tanti volumi che adesso sono conservati nel fondo che c'è alla Fondazione Feltrinelli, un patrimonio culturale sul quale lui ha costruito poi la sua idea di casa editrice. Perciò questa della biblioteca arriva prima della casa editrice, è molto avventurosa anche l'impostazione che gli abbiamo dato, ma penso anche proprio l'intenzione che aveva Feltrinelli di mettere a disposizione la sua disponibilità anche economica per costruire un'idea fondativa importante come quella di una biblioteca. Adesso ripeto, Milano è una città fortunata, perché questo patrimonio è tutt'oggi consultabile e si può vivere quel coso lì all'interno della Fondazione Feltrinelli.
Allora, senta, a questo punto lo chiedo a Giulio D'Antona. Fare l'editore è un mestiere indefinibile, spesso è una questione di fortuna. Lo dice Feltrinelli, rappresentato ancora, no, nella seconda fase, nella fase dell'entrata nella clandestinità. Voi raccontate però anche la storia, adesso ci faceva riferimento Davide Toffolo, raccontate anche la storia, come dire, una storia di imprenditoria illuminata, dinamica, attenta agli aspetti di business editoriale, oltre che di linea culturale e politica. In particolare sottolineate il carattere innovativo dell'attività di Feltrinelli per quanto riguarda le librerie, no? Feltrinelli diceva: le librerie sono posti dove si fanno le cose, e voi mostrate in qualche modo le cose che si facevano in libreria.
Sì, assolutamente. Lui, tra le varie intuizioni che ha avuto, Feltrinelli, oltre ad essere un rivoluzionario, era un imprenditore molto intuitivo e molto capace. Tra le varie intuizioni che ha avuto c'è stata quella di aprire le librerie Feltrinelli, che oggi noi diamo abbastanza per scontati, in qualsiasi città d'Italia c'è una libreria Feltrinelli, ma di aprirle in un modo diverso, perché allora concettualmente la libreria non era quella che immaginiamo adesso. Quella che immaginiamo adesso se l'ha inventata lui. Faccio un esempio banale: Feltrinelli è stato il primo che ha istruito i suoi librai per mettere i libri non più di costa, ma per metterne alcuni di facciata, cioè che si vedesse la copertina. Ora ci sembra un'idea così, insomma, banale. Allora non si faceva. Altra cosa che ha fatto Feltrinelli è disporre i libri in più punti della libreria. Prima dell'apertura delle prime librerie Feltrinelli e di questa piccola rivoluzione feltrinelliana, si entrava in libreria, si chiedeva al libraio, il libraio andava a recuperare il libro e lo portava. Ora i libri sono consultabili in diverse parti della libreria. Altra idea che ora ci sembra banale, ma che Feltrinelli ha avuto a suo tempo. Così come quella degli incontri, quella dei concerti, ha ridefinito un pochino il concetto di libreria, ed è stata una delle sue piccole rivoluzioni.
Allora, Davide Toffolo, volevo fare una domanda: che tipo di approccio grafico ha scelto? Cioè, mi sembra che ci sia una scelta in direzione, diciamo, di pochi colori che ricorrono spesso l'azzurro, il viola, il blu, molto netti ma anche molto evocativi. Ecco, che tipo di approccio proprio grafico ha scelto?
La storia è costruita su un'impalcatura che è proprio questa giornata nella quale lui ricorda in qualche modo si dà una ragione rispetto a quello che gli sta succedendo, e perciò i tempi di narrazione sono tre. e sono divisi in tre modalità grafiche diverse, cioè di colorazione differente. Il tempo del racconto vero e proprio è in quadricromia, come le prime pagine nel bosco, quella. Il tempo del suo racconto personale è in tricromia, sì. Mentre c'è una terza modalità che è il cosiddetto pittura indiretta, diretta, perciò una colorazione diretta, che è nel tempo della nostra attualità, perché c'è tutto un racconto che è legato al Gattopardo, costruito dentro un quadro di Gottuso che si chiama I funerali di Togliatti e che sta al Mambo di Bologna. Tutta quella parte lì è colorata a mano, diciamo, cioè è una terza via ancora grafica che serve per raccontare un tempo ulteriore che è quello della nostra attualità. Quindi è una scelta complessa, ma io penso che i fumetti siano importanti perché sono anche delle letture complesse. Posso dire che rispetto a che questo libro viene incontro anche alle persone che non hanno una capacità di lettura del fumetto, diciamo così, che non è fatto proprio per soli nerd del fumetto, perché tutta la storia è costruita su un monologo. E questo monologo dà la possibilità anche a quelli non spregiudicati, che leggono in modo spregiudicato il fumetto, di poterlo leggere con molta facilità.
Ecco, allora, Giulio D'Antona, ci faceva riferimento adesso Davide Toffolo, no? È un momento davvero molto bello quando fate entrare nel racconto il quadro di Guttuso, I funerali di Togliatti, e da qui si sviluppa un dialogo, diciamo, tra coloro, immaginario, che tra coloro che presero parte a quel funerale, no? Quindi ci sono Silone, Guttuso, Carlo Levi, Angela Davis, Jean-Paul Sartre. Allora, il tema del dibattere, diciamo, è quella dell'impegno dell'intellettuale, del senso dell'arte politica. Allora, tra l'altro, ritorna il tema, no? Per esempio, nelle cose che George Orwell dice nel vostro graphic novel di Henry Miller. Dal tipo di catalogo che voi stessi mostrato, e mi sembra però che l'idea di cultura che Feltrinelli sponsorizzava e che voi, diciamo, in questo senso riportate, era sì di dialogo ovviamente con la società, ma non si metteva al servizio della politica. Cioè Feltrinelli volle, per esempio, nel suo catalogo lo scandaloso Henry Miller, che non era legato a un'idea tradizionale di impegno, ma che non per questo mancava di capacità eversiva in questo senso, quindi la rivoluzione era permanente anche.
Sì, assolutamente sì, anzi i libri che portiamo, forse salvo i diari del CE in Bolivia, che è il quarto esempio, sono tutti libri che bene o male non si sono occupati direttamente di politica, ma che se ne sono occupati indirettamente, cioè il dottor Givago, per esempio, è un libro che andava contro i dettami politici del Partito Comunista sia russo e quindi di conseguenza del Partito Comunista Italiano. Il Gattopardo notoriamente è un libro che non piaceva ai comunisti, lo definivano antirivoluzionario, non adatto per il dopoguerra, disse Vittorini, che lo rifiutò per Mondadori. Sì. Henry Miller scandalizzava un po' tutti, non soltanto i comunisti, però il gesto rivoluzionario di Feltrinelli a un certo punto è stato quello di dire: sapete che cosa? Per me questi sono libri importanti, sono libri necessari e io li voglio pubblicare anche contro quelli che sono i dettami di partito o del buon costume o della ragione comune, diciamo. Questo è il senso politico di queste sue scelte editoriali.
Senta, Davide Toffolo, ci faceva riferimento lei prima, tra le vostre tavole appare ogni tanto la piramide, no, di vetro della Fondazione Feltrinelli oggi a Milano. C'è per esempio una tavola bellissima in cui si vede un Gattopardo, il Gattopardo appunto, sullo sfondo c'è la Fondazione. Ecco, perché avete deciso, diciamo, di far entrare quasi a squarci la contemporaneità?
perché io penso che il pensiero di Feltrinelli, anzi la storia di Feltrinelli, in questo momento la storia di Feltrinelli, sia una storia importante da ricordare. Molte persone in Italia non hanno neanche idea di che cosa sia stato il percorso di Feltrinelli, e poi comunque ritengo che il palazzo della Fondazione Feltrinelli sia uno degli elementi, intanto è uno dei protagonisti della storia, per come raccontavamo prima, per il fatto che adesso contiene la libreria, per il fatto che è un monumento, ha un'idea di che cosa vuol dire cultura, ma allo stesso tempo è un monumento di per sé bellissimo, forse uno degli edifici più belli della Milano contemporanea, costruiti nella Milano contemporanea, e quindi è anche un omaggio in quel senso. Volevo anche dire una cosa rispetto a prima: il percorso che noi facciamo nei libri è un percorso fra alcuni romanzi, per quello forse è più difficile immaginare, cioè non parlano come dei trattati di storia. I romanzi sono un'altra cosa, sono più complessi, e anche il nostro alla fine è un romanzo, è una biografia che però è anche un romanzo, costruito su una su delle cose reali, però ha anche la forza dell'invenzione di un racconto di fantasia, perciò di un romanzo, ecco.
Allora, faccio un'ultima domanda, a questo punto la faccio a entrambi e torno in qualche modo a quello che dicevamo all'inizio, cioè le ultime pagine del vostro libro sono dedicate agli ultimi momenti, le ultime fasi della vita di Feltrinelli, la persecuzione giudiziaria, poliziesca, l'inizio della strategia della tensione, le bombe, la convinzione che l'Italia fosse vicina ad un colpo di Stato fascista, e poi nel finale mettete la bellissima lettera che lui lascia al figlio Carlo. Allora, Feltrinelli cercò di fare la rivoluzione con i libri. Ecco, voi tra l'altro avete consultato anche molto ovviamente del materiale, anche se il vostro, come diceva adesso Davide Toffolo, è un romanzo e non un trattato di storia, eccetera. Però le ultime fasi della sua vita, ecco, cosa mostrano? Che si rese conto del fatto che i libri non erano stati sufficienti. Giulio D'Antona.
Sì, decisamente sì. Lui a un certo punto, conoscendo soprattutto la rivoluzione cubana, si rende conto che intanto la situazione è molto grave in Italia, e poi che forse con i libri, le rivoluzioni fatte con i libri, pur importanti, non erano più sufficienti a contrastare questo imminente colpo di Stato fascista che lui vedeva all'orizzonte e ci aveva anche purtroppo visto abbastanza bene. Quindi si convince che la rivoluzione andava fatta effettivamente come si fa le rivoluzioni, o come si facevano allora le rivoluzioni.
Davide Toffolo.
No, io dico che Feltrinelli è comunque un personaggio del Novecento e va immaginato all'interno del suo momento storico. La morte di Feltrinelli coincide con l'inizio dei cosiddetti anni di piombo e racconta un'Italia dove il grande dramma del Novecento, anche il grande dramma italiano, rimette in gioco tutte le sue carte. E quindi sì, è vero che la sua scelta è andata da un'altra parte, non più sull'editoria, però bisogna leggere tutto questo anche in una dimensione storica, e abbiamo avuto anche la fortuna comunque che questo marchio, questa famiglia, ha comunque mantenuto una volontà di rapporto, di investimento sulla cultura e sui libri, che tuttora vediamo insomma nelle librerie, che fa parte della nostra quotidianità, perché chi non è andato di noi a comprare dei libri, e chi non andrà a comprare dei libri alla Feltrinelli.
Gian Giacomo Feltrinelli, Rivoluzione Permanente, un libro Feltrinelli Comics, sono 144 pagine, sono stati i nostri ospiti, gli autori, Davide Toffolo e Giulio D'Antona. Grazie a entrambi.
Grazie a voi.
Grazie. Radio Popolare, la Domenica dei Libri. C'è un'altra pubblicazione che la Fondazione Feltrinelli dedica al centenario della nascita di Gian Giacomo Feltrinelli. Si tratta di Fare inchieste, fare libri, all'origine di L'immigrazione meridionale a Torino di Goffredo Fofi. Allora, Il libro, che la Fondazione mette gratuitamente a disposizione sul suo sito, raccoglie una serie di testi dell'epoca, testi inediti di Gian Giacomo Feltrinelli, Goffredo Fofi, Danilo Montaldi e scritti di David Bidussa, Nicola Villa, la curatela è di Serena Rubinelli. Allora, il libro, questo volume, racconta come si arrivò nel 1964 alla pubblicazione da parte appunto di Feltrinelli di L'immigrazione meridionale a Torino di Goffredo Fofi, uno dei suoi testi, uno dei suoi libri più importanti. Il testo era stato rifiutato da Einaudi con la motivazione che non fosse abbastanza scientifico, in realtà probabilmente per non disturbare la Fiat. Quando il manoscritto arriva in Feltrinelli si decide immediatamente di pubblicarlo. Il libro, una delle prime inchieste sulla condizione degli immigrati meridionali a Torino, corrispondeva infatti a una delle idee di casa editrice che Gian Giacomo Feltrinelli perseguiva, cioè uno spazio in cui aveva un ruolo fondamentale il racconto della società, la constatazione diretta dei fatti. Buongiorno a David Bidussa.
Buongiorno a tutti voi, grazie per l'invito.
David Bidussa, storico, saggista, recente la sua curatela di Pensare futuro di Piero Gobetti proprio per Feltrinelli. Allora David, ho una prima domanda proprio sulla nascita di questo libro, del libro di Fofi, no? oltre ovviamente alla rilevanza politica e sociale che la questione migrazione aveva assunto, c'era anche alla base poi del libro l'idea dell'inchiesta come macchina operativa, tu usi questa definizione nel tuo scritto per questo libro, da cui partire per suscitare incontro e passione civile, quindi politica. Ecco, in che modo questa doveva essere un'inchiesta, era macchina operativa?
Allora, prima di tutto ricordiamoci che negli anni 50 i primi a fare inchiesta non sono i sociologi, sono degli operatori culturali, spesso sono degli operatori sindacali, o sono dei giovani ricercatori che sono vicini alle camere del lavoro, che promuovono, come dire, un'inchiesta spesso locale rispetto al disagio, al malessere, a processi migratori, alle periferie, che sono tutti temi che in Italia oggi noi ci sembrano dei temi scontati se noi analizziamo lo sviluppo urbano, ma negli anni 50 in Italia praticamente nessuno se ne occupava da un punto di vista editoriale, anche perché una delle premesse di tutta questa storia è molto semplice: in Italia la sociologia e l'analisi sulle periferie è un tipo di disciplina, è un tipo di tema di indagine che fino praticamente al 56-57 è praticamente inesistente. In Italia la sociologia era praticamente una disciplina al massimo teorica, ma dove la sociologia come scienza applicata non era una pratica. Allora, questo in un qualche modo, chiamiamola così, nel profilo, si direbbe, di linea culturale della casa editrice Feltrinelli, uno dei temi era studiare la realtà, ma non semplicemente, come dire, guardarla da lontano, fotografarla, ma provare a raccogliere voci, provare a raccogliere attori che sono presenti su un territorio, farli parlare e poi magari anche farli mediare da qualcuno che ne raccontasse la storia. Però era importante tirare fuori le voci. Allora, quando il libro di Fofi arriva in quella casa editrice, ci arriva in un processo che dentro la casa editrice Feltrinelli è già aperto almeno dal 57-58.
Ecco, scusami se ti interrompo, perché prima però del libro di Fofi c'era stata un'altra pubblicazione importante, Feltrinelli è sempre in tema di inchiesta, no? Mi pare fosse Milano Corea, e voi lo citate tra l'altro, esatto, di Danilo Montaldi, esatto, e Franco Alasa, quindi faceva parte in qualche modo di un,
esattamente,
di un, come dire, di una volontà, di un processo.
Allora, Milano Corea è un libro che nasce da tutte le inchieste, tutti gli appunti che Danilo Montaldi insieme a Franco Alasia fa fra 1957 e 1958, di cui sono delle bellissime tracce dentro l'archivio di Cremona, ma soprattutto è un libro che fa un'operazione molto semplice, cioè dà la voce ai senza voce, indaga le condizioni di vita materiale delle persone. È come se uno facesse una grande foto-intervista. È come se facesse una immersione dentro un mondo che il mondo industriale italiano di quegli anni fa conto di non conoscere o di non sapere o di non volerlo sapere, e improvvisamente aprire una porta e dare appunto la possibilità a qualcuno di esserci. Allora, questa ipotesi di andare a cercare, di andare a ascoltare, di stare con un registratore in mano di segnare dei punti di, come dire, della qualità della vita o della qualità della triste vita in molti, molti aspetti, è uno degli elementi che sta dentro a quel processo di lavoro che Danilo Montaldi non da solo propone in Feltrinelli, Gian Giacomo Feltrinelli ne è convinto e lo sostiene, apre una serie di studi che coinvolgono anche docenti universitari che si occupano di cultura popolare, per esempio c'è un rapporto con Ernesto De Martino, per esempio c'è tutto un inizio di rapporto con Franco Ferrarotti, c'è un inizio di rapporto con Luciano Gallino, che sono i primi sociologi italiani che di fatto aprono all'inchiesta sul territorio. Quando il libro di Fofi viene rifiutato da Einaudi, in un qualche modo uno dei redattori di Einaudi, c'è da dire che quando Renato Solmi, che insieme a Raniero Panzieri era quello che aveva sostenuto l'ipotesi del libro, tutti e due vengono licenziati dalle Einaudi in base a questa vicenda, prende le bozze di lavoro del libro, le passa a Danilo Montaldi, scrive una scheda per il libro, questo siamo nel luglio, nel giugno circa del 1964, il libro viene definitivamente rifiutato da Einaudi nel novembre del 1963, il libro è in libreria il 15 settembre del 1964, cioè è di fatto per l'editore una decisione immediata, non ci sono nemmeno tracce di una riunione redazionale, cioè della serie preso e comprato e fatto. Ma perché, scusa, perché in qualche modo rispondeva a un criterio.
Scusa se ti interrompo, prego. Ma quindi Einaudi, diciamo, l'aveva, adesso tu hai fatto accenno, no, al fatto che Renato Solmi e l'altro siano stati licenziati proprio per questo libro, come dire, che cosa c'era dietro? Cioè è vera questa cosa che non si voleva pubblicare il libro perché si temeva, sì, in qualche modo di irritare la dirigenza della Fiat?
Allora, diciamo così, dalle tracce anche di scambi di lettere pubblicate, perché queste sono invece delle cose pubbliche, cioè voglio dire, se qualcuno è curioso può andare a prendere, per esempio, la raccolta delle lettere di Giulio Bollati, pubblicata da Einaudi non più tardi di 2 anni fa, quando c'è stato il centenario della morte, della nascita di Giulio Bollati, nel 2024. Le lettere di Bollati sono uscite a cura di Tommaso Munari. Bene, c'è una lettera del 13 novembre 1963 in cui Bollati racconta e critica tutti coloro che sono stati sostenitori di quel libro, perché ritiene che non sia un libro fondato, che comunque crea problemi, che comunque ci sono dei dati molto problematici, però di fatto la discussione, così come avverrà uno scambio di lettere tra Panzieri e Giulio Einaudi, queste lettere sono state ripubblicate più di 30 anni fa a cura di Stefano Merli nella raccolta nel volume che si chiama Carteggio, che sono tutte le lettere di Panzieri, pubblicata per Marsilio, le lettere a un certo punto dicono che semplicemente quel testo dava fastidio. Tenete presente che quel testo non è che arriva sul tavolo di Einaudi improvvisamente nel settembre del 1963. Il primo bozzone di quel testo arriva sul tavolo di Einaudi nella seconda metà del 1961. Goffredo Fofi pubblica sulla rivista Il Ponte una sintesi della ricerca che sta terminando nell'aprile del 1962. Il libro è sul tavolo di quella casa editrice dalla fine del 1962, cioè quindi in un qualche modo, per quanto sia, è una decisione che nella sua verticalità, il fatto di rifiutare la pubblicazione, non è che arriva precisamente sul tavolo, ci sarebbero state molte altre mediazioni da fare, ma nessuno le fa.
Sì.
Quel libro viene respinto, in quel momento Goffredo Fofi è un giovanotto, perché ha 25 anni, 26 anni, cioè quindi è uno che non ha gli strumenti, come noi saremmo potuti immaginare Goffredo Fofi a 80 anni, che allora comincia a muovere un bastone, si agita, urla, no, cioè era un ragazzino. Quella funzione lo aiutano una serie di amici che hanno 10 anni più di lui, che appunto sono Renato Solmi, che sono appunto Danilo Montaldi, Gian Giacomo Feltrinelli, gli arriva questo libro e... ed è, ecco, un ok immediato.
Ecco, allora veniamo proprio a Gian Giacomo Feltrinelli, che decide di pubblicare, la casa editrice decide di pubblicare quest'opera, e che fa parte, appunto, tu lo scrivi nel tuo pezzo, di un progetto più complessivo, no? Che puntava a mettersi all'ascolto della società, andando a vedere le cose, si dice, uscendo appunto dai salotti. Allora, uno dei passi necessari per fare ciò era proprio la raccolta di testimonianze dirette, di fonti. Il ruolo della casa editrice, quindi tu lo spieghi, non era quindi solo pubblicare dei libri, era raccogliere materiale, era proporlo al pubblico, era formare un'opinione pubblica, no? In questo senso si spiega anche la fondazione della biblioteca e della
Ecco. Esatto. Ecco, anche allora, perché gran parte delle fonti su cui non lavora direttamente Fofi, ma Danilo Montardi si serve per costruire tutta una serie di sociologi, appunto, tipo Ferrarotti, Gallino, Luciano Cafagna, che in quel momento è il responsabile della sezione economica di quello che allora si chiamava Istituto Giacomo Feltrinelli, fondazione diventerà nel 1974, di fatto sono quelli che raccolgono questi materiali. Poi ci sono chi va a fare interviste, chi sbobina, al tempo mi sarebbe detto chi fa la scrittura, la stenografia di interviste, chi ci sono o fa raccolte di foto, però questo è, diciamo così, il marchingegno all'epoca tra quarto piano e piano terra, perché quando si parla del 59-60, 64-65 si parla di un angolo di Milano che è tra via Romagnosi e via Andegari, al quarto piano c'era la casa editrice, al piano terra c'era la biblioteca dell'Istituto Feltrinelli, cioè per cui in un qualche modo era come un ascensore interno di lavoro.
Ecco, senti,
che
Davide,
caratterizzava quel gruppo.
Tu scrivi, allora me lo sono segnato, lo vado a trovare. Ecco, andare a raccogliere voci voleva dire dare spazio di cittadinanza a una condizione di inferiorità e impegnarsi per contribuire a rimuoverla. La condizione di inferiorità quindi era quella, in particolare, diciamo, nel mondo contadino, cui non si era in genere mai data la parola. E l'indagine poi storica e sociologica, quindi, non era una semplice indagine, non era solo un'inchiesta, cioè alla fine corrispondeva, no, a un'idea di cultura che non può mai essere slegata dall'azione in qualche modo civile.
Allora, è esattamente questo, cioè voglio dire, in quegli anni, se io dovessi stare, come dire, sulla produzione culturale generale, quindi no, mi levo anche dai libri e guardo ai prodotti culturali che vengono prodotti in Italia negli anni 50, uno vuol dire benissimo, c'era un cinema neorealista, cioè se uno vuol capire cosa sono le periferie di Milano, magari nell'immaginario va a vedere di nuovo Miracolo a Milano, mi sono spiegato, però se io guardo Miracolo a Milano l'effetto che io ho è quello di guardare un mondo fantastico, non è quello di guardare il mondo con le sue contraddizioni, con la sua, diciamo pure, rabbia, perché questo avvenga deve avvenire un altro passaggio, che non è il passaggio dei primi anni 50 del cinema neorealista. Perché questo avvenga deve arrivare a Milano una generazione che ha voglia di raccontare la sua rabbia, e qui vi metto un autore che accanto a Danilo Montardi stava nella scrivania dell'altra stanza, e che è semplicemente Luciano Bianchardi. Cioè noi, Luciano Bianchardi,
uno dei grandi scrittori italiani del Novecento, poi Bianchardi.
Esatto, ma all'epoca era un altro arrabbiato, cioè per cui il tema era anche scrivere, quando scrivi con ironia il lavoro culturale, dietro a quell'ironia ci sta l'idea che se te vuoi fare cultura non ti basta semplicemente raccogliere dei libri, non ti basta fare delle discussioni in centri studi magari anche molto eleganti, e tu devi produrre conoscenza. Per produrre conoscenza il risultato alla fine sarà, se io sto ancora su Luciano Bianchardi, la Vitagra, che è esattamente l'equivalente di quello che è la fotografia che noi magari oggi potremmo associare a Oliano Lucas, di quegli anni, di quello che significa l'industrializzazione a Milano. Allora questo è Danilo Montardi nel 59, nel 58-59, sull'idea di aprire quella roba, per cui nel 64 approda Goffredo Fofi e il libro di Goffredo Fofi alla casa editrice. È l'idea appunto che tu devi metterci, devi anche dare una fiducia delle intelligenze giovani, altro aspetto molto importante secondo me.
Senti, allora, adesso tu facevi riferimento, mi è venuto in mente una cosa, no, al lavoro intellettuale di Bianchardi. Allora, a proposito di intellettuali, mi ha sorpreso, e a proposito di Danilo Montardi, no, di cui tu hai parlato tanto finora, no, mi ha sorpreso il tono non so se dire afflitto, comunque insomma problematico, con cui Danilo Montaldi, che aveva appunto curato Milano Corea e che ha promosso poi molte ricerche sul mondo operaio, popolare, contadino, allora si rivolge, mi pare che proprio la citi perché insomma me la sono segnata, allora lui si rivolge in una lettera a Franco Fortini, cioè gli dice sostanzialmente: vieni anche tu, no, fuori dalle fabbriche con noi a parlare con gli operai, con i metallurgici, almeno vieni fuori da quello stato di angoscia, no, di dubbio angoscioso su cosa debba fare poi l'intellettuale. Allora, mi è parsa interessante la lettera perché mostra, adesso poi me lo dici magari tu, un certo, come dire, disorientamento degli intellettuali di fronte a quelle che erano importanti trasformazioni sociali della produzione, cioè da un lato non facevano più parte del mondo di chi comanda, di chi ha il potere, o non gravitavano più attorno a quel mondo, l'idea dell'intellettuale organico non è che garbasse molto a questi intellettuali che invece avevano messo in discussione l'obbedienza al partito, e quindi forse tutto ciò aveva lasciato in buona parte di questo mondo, come dire, un certo disorientamento e la frustrazione sul senso del proprio lavoro.
È esattamente così, cioè quella lettera, io che mi sono trovato per caso mentre sfogliavo le carte nell'archivio Montaldi, mi sembrava significativa perché in un qualche modo era, come dire, non era un urlo, era l'esortazione a qualcuno a cui magari, di cui tu hai sicuramente anche un grande stima, perché si capisce dalle parole di Montaldi, sì, che Montaldi non pensa che Franco Fortini sia un rompiscatole, sì, però pensa anche che è finita una fase in cui qualcuno ti riconosce il mestiere che fai per la posizione, diciamo fra virgolette, corporativa che hai, e che tu, se vuoi capire la realtà, devi andare incontro alla realtà, magari anche con curiosità, magari anche con domande impertinenti, però lo devi fare, non puoi pensare che la realtà ti si manifesti stando a casa tua. E questo è quindi l'esortazione era quella di dire: esci di casa.
Fare inchieste, fare libri all'origine dell'immigrazione meridionale a Torino di Goffredo Fofi, con testi inediti di Gian Giacomo Feltrinelli, Goffredo Fofi e Danilo Montaldi, a cura di Serena Rubinelli e con scritti appunto di David Bidussa e Nicola Villa. La Fondazione Feltrinelli lo mette gratuitamente a disposizione sul suo sito. Grazie a David Bidussa.
Grazie a tutti voi e grazie a te. Buona giornata.
La Domenica dei Libri, Radio Popolare. Con David Bidussa abbiamo appena parlato di Goffredo Fofi e del suo libro sull'immigrazione meridionale a Torino. E ora invece parliamo, in questa seconda parte della trasmissione, di un libro e di un autore che si legano in qualche modo proprio a Goffredo Fofi. Si tratta di Alessandro Leogrande, uno dei continuatori, diciamo, delle linee di ricerca sulla società italiana di Fofi e che insieme a Fofi ha diretto la rivista Lo Straniero. Leogrande in realtà poi è morto prima di Fofi nel 2017 a soli 40 anni. Per Altra Economia esce ora un libro di Marco Gatto, Il meridionalismo inquieto di Alessandro Leogrande, che ripercorre i diversi oggetti della ricerca e della riflessione di Leogrande, dall'Ilva di Taranto alle campagne, ricostruendone anche metodo, ispirazione, approccio. Elena Mordiglia ha intervistato Marco Gatto.
Alessandro Leogrande è stato uno scrittore e giornalista, è morto molto giovane, a 40 anni, nel 2017 ha scritto di mafia, di migranti, di sfruttamento, di lavoratrici e lavoratori, per molti anni è stato il vice direttore della rivista Lo Straniero ed è stato anche un modello di impegno culturale e di militanza, ha scritto diversi libri, Un mare nascosto nel 2000, Le malevite, storie di contrabbando e di multinazionali e nel paese dei viceré, Uomini e caporali nel 2008 e altre opere. Per Goffredo Fofi è stato il migliore della sua generazione, così l'aveva definito. Io do il benvenuto a chi ha scritto il libro Il meridionalismo inquieto di Alessandro Leogrande, inchiesta, impegno, militanza, edito da Altre Economia, Marco Gatto, che è professore associato di comparatistica e teoria della letteratura all'Università della Calabria. Benvenuto, grazie di essere qui con noi.
Grazie a voi.
Grazie. E oltre alle cose che abbiamo detto per presentare Alessandro Leogrande, tu hai scritto un intellettuale a suo modo gramsciano. Allora proviamo a raccontare Alessandro Leogrande, vediamo da dove possiamo cominciare a raccontarlo, con quali difficoltà e anche per sfuggire a quali contronarrazioni, come dici nella premessa del tuo libro.
Sì, l'idea era quella di offrire non soltanto un'introduzione alle opere di Alessandro Leogrande, al suo percorso di intellettuale, ma anche quella di restituire la dimensione filosofica e politica del suo operato. Spesso, ecco, questa dimensione è stata messa da parte oppure sfugge, perché si preferisce, e d'altra parte anche giusto, considerare Leogrande giornalista d'inchiesta, un autore di reportage narrativi, con un'attenzione riservata in particolare al meridione. Però ecco, resta sullo sfondo quella che poi è la caratura profonda del suo pensiero, e ho cercato col libro appunto di in qualche modo sondare le tracce di questa dimensione filosofica sin dalle prime opere. Quello che è venuto fuori è un ritratto di un intellettuale che sta dentro la modernità, sta dentro un'idea di progresso, sta dentro un'idea di socialismo, e che però vede di questa modernità tutte le contraddizioni. Vede appunto un falso progresso che si esplica, ad esempio, nelle campagne pugliesi, nelle campagne del meridione, con il prolungamento dello schiavismo, con contraddizioni sociali piene. Ecco, questa dimensione filosofica restituisce l'idea di un intellettuale novecentesco che ha saputo declinare il suo sapere attraverso una militanza, e che soprattutto ha guardato alla concretezza dell'agire. Questi sono aspetti che hanno ricordato molti modelli, e fra questi modelli c'è sicuramente anche Antonio Gramsci. Antonio Gramsci perché quel tipo di intellettuale che capace in un certo senso di farsi persuasore in modo permanente all'interno di contesti che esprimono certe contraddizioni sociali, è stato incarnato, secondo me, perfettamente da Alessandro Leogrande, che io definisco l'ultimo meridionalista critico.
Perché allora? Avevo altre domande, ma vengo subito a chiederti perché. Perché è l'ultimo meridionalista critico?
Perché a mio giudizio è stato l'ultimo a recuperare una tradizione del meridionalismo che affonda le sue radici proprio in Gramsci. Peraltro è il 2026, è il centenario della pubblicazione del famoso saggio sulla questione meridionale di Gramsci, ma non solo Gramsci, Salvemini e soprattutto il meridionalismo del secondo dopoguerra, Tommaso Fiore, Ernesto De Martino, Danilo Dolci, Giovanni Russo. Questa tradizione che ha saputo coniugare una conoscenza profonda dei processi storico-materiali del meridione a un tentativo anche di narrazione diversa, di proposta politica, è stata una tradizione che ha, diciamo così, promosso uno sguardo critico e autocritico del meridione, sempre assai consapevole. E credo che Leogrande abbia in un certo senso guardato proprio a questa tradizione per poter rilanciare la questione meridionale, anche perché dietro di sé ha visto il vuoto di questa questione. 40-50 anni di assenza totale dall'agenda filosofica, politica e sociale relativa al mezzogiorno, e quindi di fronte a questo vuoto ha scelto di recuperare questa tradizione che io chiamo del meridionalismo critico. Nel farlo, chiaramente, ha trovato tutta una serie di difficoltà, e si è battuto anche contro certi stereotipi sorti nel frattempo, anche a livello culturale, nei confronti del mezzogiorno. Quindi ha cercato di ristabilire una tradizione, e lo ha fatto però guardando chiaramente al presente, alla contingenza, ai problemi offerti da questa stessa contingenza.
Certo, hai citato tanti nomi, a partire da Gramsci, ma non solo, hai già anticipato un po' l'idea, una delle idee di Alessandro Leogrande, presente nelle sue opere, il ragionamento intorno al progresso, il fatto che il progresso appunto possa pervertirsi in qualche modo, possa non mantenere la promessa che sembra fare, e qui c'è anche molto Pasolini sicuramente. E allora nel primo capitolo tu indaghi proprio le coordinate del suo pensiero, cerchi di trovare le tracce, un sistema di riferimento, le tracce proprio, perché è una parola che usi anche tu. Allora ti volevo chiedere dove le trovi queste tracce, dove possiamo collocare un po' quello che è l'avvio del suo attivismo intellettuale.
Sì, una delle prime cose che ho fatto, e mi piace raccontarla, è ripescare la tesi di laurea di Alessandro Leogrande, perché aveva avuto una formazione filosofica, si era laureato in filosofia all'Università Sapienza di Roma, e però nessuno fino a quel momento aveva avuto questa idea di andare a guardare un po' questo suo lavoro, e devo alla straordinaria cortesia di Maria Giannico, sua madre, la disponibilità di leggere questo testo, e mi sono accorto che in quel testo, un testo già maturo che veniva scritto mentre Alessandro aveva già terminato Un mare nascosto, che è il suo primo libro, in quel testo c'era tutto il Leogrande che avremmo poi conosciuto successivamente, cioè un Leogrande che dal punto di vista filosofico si interroga su cosa significhi avere uno sguardo critico sul presente, su quale sia la nostra distanza rispetto alla violenza che si esplica nel mondo e in che modo, in quale misura, a quale grado di compromissione noi ci troviamo di fronte a questa violenza, in che modo cioè il critico è coinvolto sempre nei processi che osserva e può astrarsi veramente da questi processi. Ecco, tutte queste domande che sono nella tesi di laurea di Leogrande mi pare che poi costituiscono una specie di grande ouverture a tutti i temi della sua opera. E in effetti, se noi guardiamo le inchieste, ad esempio Uomini e Caporali, che Leogrande ha condotto nelle campagne pugliesi, o il contrabbando di sigarette nella inchiesta intitolata Le Malevite, lì dentro c'è sempre questo tentativo di interrogarsi, quindi non solo di interrogare gli oggetti di inchiesta, gli oggetti di analisi, ma anche di interrogare se stesso, il proprio sguardo, il proprio coinvolgimento. E questo è un movimento, diciamo così, dialettico, di critica e di autocritica, che è, diciamo, tipicamente novecentesco, e che Leogrande fra i pochissimi riesce a mantenere in vita negli ultimi 20-30 anni all'interno dell'inchiesta giornalistica, ma anche all'interno, io credo, di una critica sociale che appunto si candida a essere critica del tempo presente. Citavi Pasolini, sempre più, diciamo così, Pasolini diventa uno dei suoi modelli, uno dei suoi padri di carta, proprio perché in Pasolini c'è anche l'idea di un diretto coinvolgimento autocritico, di un'autodenuncia del proprio situarsi come intellettuale all'interno del tempo, del proprio situarsi come critico all'interno di un tempo che però appunto lo, in un certo senso, implica, coinvolge direttamente.
Certo. Senti, tu parli anche del metodo di Leogrande e poi degli strumenti che attraverso questo metodo poi lui arriva ad offrirci proprio per comprendere il presente, come dicevi poco fa. E allora ti chiederei di raccontarci questo metodo, come ha a che fare con il concetto di mediazione che tu spieghi molto bene all'interno del libro, e poi quali sono questi strumenti che appunto l'opera di Leogrande ci regala per comprendere il presente, il suo e il nostro. Insomma, è morto nel 2017, quindi è un nostro assoluto contemporaneo.
Sì, il carattere concreto dell'osservazione diretta è uno dei risultati, secondo me, più evidenti del suo metodo, se vogliamo chiamarlo così. Metodo che si costruisce libro dopo libro e che forse avrebbe avuto poi altri risvolti, vediamo anche in nuce, diciamo, certe tensioni future. Però il metodo è quello di una osservazione diretta e concreta dei fenomeni e poi un racconto conto delle storie di vita, è una capacità di inglobare all'interno di una narrazione che è implacabile dal punto di vista dell'argomentazione, che segue cioè per l'appunto una concatenazione argomentativa molto, molto, molto lineare, però l'inserimento all'interno di questa concatenazione argomentativa di esperienze vissute, il racconto diretto di vita, il lasciare la parola anche agli altri e quindi mediare con il proprio interlocutore, mai mimetizzandosi in esso, non c'è questo compiacimento nel diventare immediatamente l'altro, questo è assente, però c'è un tentativo di entrare in dialogo, in conflitto con l'altro per poterne capire veramente le ragioni. E allora questo metodo ha permesso l'auscultazione diretta, direi, anche di certi conflitti, ha permesso di raccontare Taranto, il scitismo, l'Ilva, lo schiavismo delle campagne, facendoci vedere cose che obiettivamente forse non vediamo se ci affidiamo solo e soltanto alla copertura mainstream, diciamo, di certe questioni. Leo Grande in Uomini e Caporali ci fa vedere direttamente cosa significhi spazio concentrazionario nelle campagne pugliesi. Recentemente i fatti di Amendolara ci dicono che quella diagnosi, quel modo di raccontare è piuttosto attuale. Ecco, questo metodo, la storia di vita, ma anche in un certo senso l'autobiografia, trova poi nell'inchiesta sociale una sua forma, uno strumento stilistico che Leo Grande chiama terra di mezzo, cioè qualcosa che non è solo e soltanto giornalismo, non è solo e soltanto letteratura, ma che vive proprio nella mediazione, nella negoziazione di diversi registri. C'è un carattere ibrido, spurio, che però deve avere un nucleo di pensiero unitario che lo guida appunto verso una lettura politica del tempo, del presente e delle sue contraddizioni.
Ecco, e che debba avere anche come suo fine ultimo la responsabilizzazione politica, è così?
Senza dubbio. Ecco, chiamare gli individui, le società, le comunità ad uno sguardo responsabile, soprattutto nei confronti della violenza del mondo, e capire che siamo tutti implicati, chi più chi meno, all'interno di processi, all'interno di conflitti che appunto ci rendono protagonisti e quindi necessariamente responsabili. È chiaro che tutto questo viene scritto di fronte a una diagnosi del nostro tempo come tempo che mira a deresponsabilizzare costantemente gli individui attraverso vari strumenti. E allora la scrittura, l'interrogazione, l'osservazione diretta è chiaramente in Leo Grande un invito alla politica, un invito alla partecipazione diretta, un invito alla propria responsabilità.
Elena Mordiglia ha intervistato Marco Gatto, autore di Il meridionalismo inquieto di Alessandro Leo Grande, sono 144 pagine, lo pubblica Altra Economia. E questa era anche l'ultima puntata della Domenica dei Libri per questa stagione. La Domenica dei Libri torna a settembre, non mi resta che ringraziarvi per la costanza e l'assiduità con cui ci avete seguito. Buon'estate da Roberto Festa.